Ultima ora insieme, Maracanã, TV Radio con Cinzia Santangeli con i problemi sulle bandiere dei paesi.
Non le vedo proprio.
Delle nazioni dell'Estremo Oriente.
Ma no, comunque questa cosa del tiro a giro ha scatenato tanti messaggi. Gianluca, grande gaffe della Treccani, basta vedere la linea temporale quanti gol sono stati fatti in quella maniera e con quale frequenza, mi pare che non ci siano dubbi, è il gol alla Del Piero, tutti gli altri sono degli emulatori, questa è la verità, ci scrive Gianni da Piacenza.
Credo che pure prima di Del Piero sia qualcun altro che tiro a giro, tra virgolette, lo avesse fatto.
E poi la Treccani dovrebbe scusarsi con Del Piero e inserire il tiro alla De Piero. Non scherziamo, ci scrive Domenico D'Ancona. Allora, lo chiediamo al direttore Mario Sconcerti. Buon pomeriggio, direttore.
Ciao, mi fate sempre domande difficili.
No, che non è difficile, perché la Treccani ha inserito come vocabolo, poi tutto attaccato, tiro a giro, insomma, per omaggiare il tiro di Insigne. Neanche ha scritto tre parole, no, proprio tutto attaccato, tira a giro, l'ha messo così, l'ho inserito nel vocabolario della Treccani. E allora qua giustamente è nata la discussione, perché tutti dicono no, il tiro a giro è di Del Piero, non scherziamo.
Sì, ma, no, ma come al solito i tifosi rischiano di fare confusione. Quello che ha messo la Treccani è il tiraggiro tutto attaccato,
esatto,
alla napoletana,
esatto.
Alla napoletana, e quello è di Insigne, quello di Del Piero e quello di altri era il tiro col giro o il tiro a giro, sono due cose diverse. Questa è una locuzione che è stata creata su misura per un giocatore napoletano, quindi non c'è una questione di priorità o di temporalità, è così una questione praticamente dialettale. Tranquilli.
Tanto, direttore, secondo me lei ci caccia fuori due o tre altri nomi di calciatori magari anche più indietro di Del Piero che erano consueti fare anche i gol in questa maniera qui, quindi
ma Meazza certamente. Baloncieri,
beh sì.
non si può pretendere. Peraltro ti devo dire che sì, io sto dalla parte della Treccani perché ho un bello spazio sulla Treccani, per cui sono d'accordo con le scelte
sempre
della Treccani
a prescindere.
Sì.
No, tra l'altro quando vengono coniati questi vocaboli si cerca, direttore, poi ci vorrega di inquadrarli anche un po' a livello di temporalità, cosa è successo, è evidente che poi si incastra il tiragiro bene anche nell'europeo.
In tutto a parte gli scherzi, ragazzi, ma infatti è esattamente quello, è quello che è successo, è successa una cosa molto popolare per un paese.
Certo.
Dove tutti i paesi hanno battezzato, c'è stato qualcuno che ha battezzato a nome del paese quel tiro, quel particolare evento, che non è una specializzazione nazionale a cui dopo bisognerà andare dietro. No, insomma, sono cose che sono sempre successe. Come quando si dice Masaniello, chi è stato il primo Masaniello? Sarà stato Masaniello il primo Masaniello, ma ce ne sono stati tanti. E così, il primo tira a giro tutto attaccato alla napoletana.
E poi se lo vediamo tecnicamente, io magari me lo ricordo male quello là del Piero, quello di Del Piero, direttore, mi sembrava un po' più lento effetto, cioè quello di Insigne è più un interno collo potente, se vogliamo proprio andare a fare...
No, era così anche
Alex,
anche quello di Del, sì. Quello di Del Piero che era, cioè Del Piero come attaccante è stato nettamente superiore a Insigne. Insigne forse è stato più giocatore complessivo, però come attaccante Del Piero ha avuto pochi avversari.
E questo mette d'accordo anche i messaggi che ci sono arrivati su questa distinzione.
Tra l'altro addirittura prima Alessio Tacchinardi, che ci ricordava l'infortunio che ebbe Del Piero, l'infortunio più brutto della sua carriera, direttore, ci ha detto che quel momento lì, pre-infortunio, Del Piero era con il fenomeno Ronaldo, giocatore più forte del mondo addirittura, quindi lo ha elevato un po' così Alessio, che è stato suo grande compagno di squadra.
Sì, ora queste poi sono gusti personali. Del Piero, se si parla, se si guarda da un punto di vista storico, e la storia va guardata un po' più da lontano,
sì,
non c'è dubbio che Del Piero, a parte qualche generazione molto ricca di argentini e brasiliani, Del Piero è stato un attaccante straordinario, eccezionale. Peraltro ha avuto l'avventura di capitare nella stessa generazione di altri. Ha toccato quella di Baggio, ha partecipato a tutto il cammino di Totti, c'era Mancini, c'era Zola. Se noi pensiamo a quel tipo di calcio, impallidiamo al calcio di oggi. Comunque, bisogna sempre scegliere l'elite. In qualunque tipo di categoria bisogna scegliere l'elite. All'interno dell'elite cambia pochissimo. Bisogna anche dire che Del Piero giocava nella squadra più importante, mentre gli altri no. Cioè, per dire, gli scudetti di Mancini, ma anche quelli di Totti. Mancini ha vinto nella Sampdoria e nella Lazio. Valgano due scudetti in squadre così, valgono molti più scudetti vinti nella Juventus. Questo, anche questo va detto. Insomma, ognuno la storia se la legge come gli pare, infatti ne continuiamo a scrivere ancora e continuiamo a interpretarla diversamente.
Stando proprio a Insigne, direttore, secondo lei arriverà e dovrà arrivare questo benedetto / maledetto rinnovo? Molti dicono, anche in maniera forse un po' piccante, che il presidente De Laurentiis magari avrebbe voluto un finale diverso all'europeo, perché è evidente che trattare con un campione d'Europa, anche protagonista, io dico sì per scherzare, però molti hanno ironizzato, conoscendo la sensibilità, ripeto, di De Laurentiis, come tutti i presidenti in questo momento, sulle questioni economiche, direttore.
Ma io sono colpito da due fatti. Il primo è che comunque non sento richieste per Insigne, per cui non dimentichiamo che tipo di momento è. Non dimentichiamo che Insigne ha 30 anni,
certo,
e che se avesse voglia di fare gli ultimi 4-5 in un'altra grande società avrebbe anche diritto. Dopodiché sono abbastanza colpito e questo mi insospettisce, dal fatto che De Laurentiis chieda addirittura una riduzione dello stipendio di Insigne, perché le riduzioni non c'è dubbio che ci sono, che ci siano, e che siano anche molto violente, perché siamo ormai a un valore del 50% meno rispetto a quello rispetto a prima. Insigne sarebbe un giocatore, giocasse nella Juve, sarebbe un giocatore da 10 milioni. Adesso gli si vogliono abbassare i 5 che ha. Per carità, sono tutta gente che non ha difficoltà a mettere insieme oggi con domani. Però la mia vera impressione è che De Laurentiis stia tirando la corda per far passare Insigne come vero acquisto della stagione. Perché non credo seriamente a una scelta di vita del ragazzo, questo ci può stare, o una scelta di vita del ragazzo, ma che un presidente lo faccia andare via perché non disponibile, perché non riesce a fargli un contratto dopo 10 anni, ma mi sembra veramente... Non mi sembra chiaro come situazione.
Cioè, la scelta di vita sarebbe quella di andare via, cambiare aria.
Se una squadra di Londra mi chiama, mi dà un pacco di soldi e mi fa giocare stabilmente in Champions,
vado.
La parte finale della mia carriera, perché no? Io l'ho fatto in tante altre città.
Sì, potrebbe essere scelta di vita anche quella di restare, magari, insomma... abbassarsi,
sì, però con rispetto,
certo,
però,
no,
però con rispetto, se mi costringi a farmi abbassare l'ingaggio, ma che rispetto, secondo me sono opinioni.
Sì, certo, certo, certo. Andiamo con l'audio?
Vai con l'audio, Andreone, vai.
Vincenzo da Roma, buonasera direttore dei sconcerti. Tre domande per lei. Una, è deluso dall'arrivo di Comisso, si aspettava una Fiorentina migliore? Due, quali sono i motivi che hanno spinto Antognoni e Gattuso a lasciare la Fiorentina? E che si aspetta quest'anno dalla Fiorentina?
Rispondiamo, direttore, faccio rispondere, visto che della domanda centrale ne abbiamo già detto ampiamente l'altra volta, alla prima e all'ultima: cosa si aspetta dalla Fiorentina e se si aspettava al momento delle mosse diverse da Commisso, posto che abbiamo parlato tanto di italiano e di come sembra stia incidendo positivamente, direttore.
No, Commisso sta come spesso gli americani, che hanno un fortissimo senso pratico e che si muovono dentro una cultura che non conoscono, quella calcistica. Io mi aspettavo esattamente questo da Commisso, cioè mi aspettavo un forte inserimento di soldi, che c'è stato, ma nelle strutture. Cioè, il Commisso ha investito 80 milioni in uno straordinario centro sportivo che ha raddoppiato il capitale della Fiorentina, il patrimonio della Fiorentina, che aveva un patrimonio di circa 100 milioni, adesso ce l'ha di quasi 200 con il centro sportivo. Forse pochi sanno che Commisso mette è lo sponsor della società con 23 milioni. La Fiorentina ha la seconda più alta sponsorizzazione d'Italia dopo la Juve, è nettamente più alta per esempio anche del nuovo sponsor dell'Inter, che è stato molto reclamizzato, ma la Fiorentina ha 3 milioni in più all'anno rispetto all'Inter, e questi sono semplicemente soldi, perché l'azienda di Commisso non è americana, per clienti americani. Quindi sono soldi che sono dati alla Fiorentina, in più di cose, la gestione dei Commisso è una gestione forte. Io dalla Fiorentina, cioè se parliamo della mia squadra, io non mi aspetto niente, come credo debba tocchi a un tifoso. Un tifoso è tifoso se tifa. Se chiede qualcosa, se chiede di vincere alla propria squadra, non è più un tifoso, è uno che pretende qualcosa. Il tifoso, secondo me, il mio modo di vedere il tifoso, è quello di stare accanto alla propria squadra e di godersela, non di chiedere.
Beh, certo, godere un po' della squadra, viverla addirittura un po' più tranquillamente, serenamente.
No, ma ognuno lo faccia come gli pare, ma quella è la mia squadra, non è mia madre, mio fratello, mio padre con cui posso discutere, quella è la mia religione, è la mia identità con la mia città, per cui non la posso mettere in discussione, non la posso giudicare dai risultati del campo, io starò sempre dalla parte di chi guida la mia società.
Allora, volevo spostarmi un attimo sulla Roma con il direttore, perché ci sono state le dichiarazioni di Dzeko dove dice: io non vado via, sono stanco di sentire ogni anno parlare della mia partenza. Insomma, possiamo prendere per vero le parole di Dzeko, e dipende dal fatto, insomma, del suo ingaggio così alto, magari anche dalla sua carta d'identità, l'eventuale operazione di uscita di Dzeko in casa giallorossa.
C'è anche un giocatore che, se fosse possibile, verrebbe ceduto, perché costa tanto per i parametri di oggi, però bisogna, costa tanto e non ha futuro, comunque sia non puoi fargli rinnovare il contratto per altri 2 anni o 3, e comunque tra una stagione gli scade il contratto. Per cui se fosse possibile investire su un altro centravanti, sarebbe meglio. Al di là della qualità di Dzeko, questo sì. Quello che mi sembra in generale, ma questo è un discorso molto alto, quello che mi sembra stia succedendo al calcio è una, la Roma forse è un buon esempio, cioè in questo momento manca la coscienza del mercato. Quanto varranno i giocatori fra 2 anni? Quanto durerà questo tipo di ridimensionamento economico del calcio? Cioè, qui è come giocare in borsa in questo momento. Noi invece continuiamo ad usare il mercato semplicemente per coprire un vuoto, o quello che riteniamo un vuoto, cioè manca un centravanti, allora cerco un centravanti. No, qui il problema adesso è di qualità della merce e dei costi della qualità della merce, che adesso sono eccezionalmente bassi. Cioè, non c'è uno studio, mentre in tutti i settori, se tu vai in un settore
agroalimentare, mettiamo, c'è uno studio, esatto.
Ma dico anche molto più industrializzati, cioè sui tondini bresciani, tu sai quale sarà il mercato da qui a 10 anni, lo sbagli di poco. Sai quali saranno le previsioni di mercato? Devono essere continue. L'oggi è il 2030. Nel calcio questo non lo sai, perché non lavori per programmare, lavori per coprire continuamente emergenze. Questa situazione nel calcio italiano è ancora più marcata dall'arrivo di una forte generazione americana o straniera, perché essere cinesi o indonesiani cambia poco, la quale non ha una cultura calcistica, ha una cultura d'azienda, ma non del settore merceologico del calcio. Perché, per esempio, ti faccio un esempio, sì. Porto tutto sulla terra. Se tu volessi fare una cosa diversa con i giocatori che costano 50% in meno, la Roma ha preso il portiere della nazionale portoghese a 11 milioni, sì. Se non sbaglio.
Sì, sì.
Due anni fa, non mi ricordo esattamente, aveva pagato 3 volte di più Paolo Lopez.
Sì.
Con Bulla 20 milioni l'anno scorso, anzi 23 se non sbaglio. Oggi con 23 non prendi Zakà. Allora cosa voglio dire? Se capisci il tuo settore merceologico, compra 5 giocatori, 10 giocatori adesso e li rivendi fra 2 anni, fra 3 anni, e ci guadagni il 50% su ogni giocatore. Spendi 100 milioni oggi e compra 10 giocatori, o comprane 5 da 20. Manca un tipo di, poi può essere una cosa giusta, ma è uguale quando tu parli di prestiti. Oggi fanno tutto coi prestiti, ma i prestiti coprono un'emergenza, che è un'emergenza che esisteva molto prima della pandemia. Il calcio italiano ha 5 miliardi di debiti. 4 li aveva prima della pandemia.
Ovviamente si è tutto acuito con la pandemia, certo.
L'emergenza già c'era. Se tu prendi giocatore in prestito, non potrai avere una plusvalenza, ma una plusvalenza non di bilancio, i soldi non li potrai rivendere. Per cui li potrai solo eventualmente acquistare, ma non sono tuoi, non vanno a patrimonio.
Direttore, ci fanno parlare.
Non lo so se sono stato
sì,
chiaro.
Sì, no, chiarissimo. Infatti, sono arrivati anche dei messaggi, ma credo che abbia risposto con questa sua risposta. Tra l'altro, le faccio rispondere a questa domanda prima di salutarle, perché molti hanno visto la Lazio di Sarri ed è piaciuta, nonostante, io ripeto, sia calcio d'estate e può lasciare il tempo che trova. però le chiedo se comincia a vedere questo binomio Lazio-Sarri magari iniziare un po' a funzionare, questa sorta di traghettamento, no? Dal 3-5-2 molto rigido di Inzaghi a questo 4-3-3 di Sarri sta andando forse anche meglio del previsto per alcuni.
Ma scusate, il 4-3-3 lo giocano altre 20 squadre, ma non lo giocano come Sarri, quindi non è un problema di schema, è un problema di qualità di insegnamento. E quindi Sarri è un grande maestro. Sarri è un grande maestro. Io non mi interessa minimamente il calcio di luglio, proprio non mi interessa minimamente. I giornali sportivi di adesso sono insopportabili perché sono tutta melassa. Ma mentre a me piace la discussione, ma al di là di questo, Sarri non è in discussione, è una grandissima realtà.
Eh sì, insomma, poi bisogna vedere a conti fatti, inizio, che tanto manca un mesetto, dai, non manca troppo dall'inizio del campionato.
No, quello che possiamo dire è che quello che c'è...
Per vedere, insomma, che natura ha questa nuova Lazio.
Però credo, direttore, a proposito della discussione, credo che un po' di rivalsa Sarri ce l'abbia verso un po' delle critiche importanti che ha avuto alla sua esperienza a Juventus, e queste, come succede spesso in ambito lavorativo, le rimetti poi nella tua esperienza successiva, soprattutto che sai che devi scontrarti con chi ti ha cacciato poco tempo prima.
No, Sarri non credo che ragioni così. Sarri c'ha certamente motivi di rivalsa, ma Sarri gioca nello stesso modo. A lui piace allenare. La Juventus, lo disse lui, non era allenabile. Non era allenabile da lui. Infatti ha scelto la Lazio, come avrebbe potuto scegliere la Roma, uguale, ma la Lazio gli sta ancora meglio addosso, perché la Roma ha una sua prosopopea societaria, la Lazio no, la Lazio è Lotito che poi insomma lascia demanda molto altare e basta, per cui l'allenatore è il padrone, è proprio il simbolo stesso della società, e lui ha bisogno di essere totalizzante, di essere il comandante. Non è un caso che sia
certo
chiamato così. Credo che sotto questo aspetto la Lazio è veramente casa sua, come lui stesso dice, aveva bisogno di questo. Lui non aveva bisogno di andare all'Inter, per dire, perché all'Inter avrebbe trovato comunque situazioni che lo tenevano un attimo. Lui è un uomo di campo. Io sono convinto, forse lo saprete già, non lo so, ma sono convinto che lui vive a Formello, non, come ha sempre vissuto nei centri sportivi. Non è uno che dice ma venga a Roma, è una bella città.
Ma io da quello che so, da quello che mi risulta, insomma, ha visto delle case lì intorno, però va bene, è sempre a un passo.
È vero che lì a Formello, sì, c'è Formello che ha case molto belle, sì, e resti
nella zona, sì.
Comunque lui a Roma non viene mai. No, non gli interessa e non vuole, poi per carità, non venire mai è una sciocchezza, ma insomma non è quello che dice. Ci può venire una volta a mangiare una pizza con la moglie quando così hanno voglia di
in
prendere
una pausa
una
di campionato, ne approfitta.
No, ma in una pausa di calcio, perché lui allena 18 ore al giorno, e quando non allena riguarda i droni. Cioè adesso vedo che a Trigoria hanno scoperto i droni. Come Sarri le fa da 5 anni i droni.
Certo. Diciamo che, direttore, adesso introdurre delle novità è molto complesso. Cioè poi se vengono sbandierate come novità da chi probabilmente non va oltre un certo tipo di racconto, oppure come dice lei deve mettere melassa per altre situazioni. Anzi, adesso nel calcio è difficile inventarsi qualcosa di nuovo.
Appunto. Sono d'accordo con te.
Direttore, prima della pausa, prima di salutarla, ci chiedono cosa ne pensa il direttore del Loco Bielsa, che tra l'altro doveva anche arrivare alla Lazio prima dell'epopea
Inzaghi.
Di Inzaghi. Direttore.
Franco Bielsa è, un, è uno, una straordinaria figura, non dimentichiamo mai. C'è un momento nella storia di Guardiola che, sì, è il vero, che è il vero, quello che ha cambiato il calcio, 10 anni fa, 12 anni fa. Prima, quando fu, quando gli dettero ancora il Barcellona 2, che lui, il Barcellona 2 e il Barcellona 3, che lui unificò e li mise insieme, la prima cosa che fece, prese un aereo dalla Spagna, andò in Argentina e stette, fu ospite di Bielsa per 3-4 giorni e tornò riempito di concetti di Bielsa che, a cui attinse pesantemente nel suo tiki-taka. Cioè, Bielsa è uno da straordinarie idee, fa fatica a farle diventare un sistema, perché a volte le idee sono talmente nuove che gli scappano di mano, ma è un allenatore straordinariamente geniale.
E beh, insomma, porta anche dei cambiamenti importanti. Beh,
soprattutto spesso il direttore fa riferimento a quanto è importante il consenso di chi lavora al tuo stesso livello, vedere tanti che a quel livello rendono merito in maniera molto genuina e sincera, direttore, per Logo Bielsa, e poi dall'altro uno molto schivo. In realtà forse è quello il vero, la vera cosa bella, quando anche chi è al tuo livello ti onora anche un po' di quello che hai fatto, del solco che gli hai quasi lasciato, e sono tanti gli allenatori, insomma, che sono passati sotto il Logo Bielsa. Direttore, grazie mille, a domani, alle prossime, direttore, grazie.
Ciao.
Ci vedremo poi mercoledì, esatto, con il direttore Mario Sconcerti.
Adesso ci fermiamo un attimo, poi recuperiamo qualche messaggio. Sì.
Pausa!